Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio Ma 5, eccoci, siamo arrivati sotto questo bel soleone, grazie al nostro fratello Sole, che ci sta riscaldando non poco direi, infatti siamo tutti un po' quasi abbrustoliti, per non dire cotti al punto giusto. Pazienza, c'è chi sta peggio di noi, consoliamoci con questo pensiero. Oggi, e riprendiamo la puntata precedente, sempre l'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Il testo scritto da Giancarlo Rosati, Edizioni Milesi. Cari ascoltatori, noi abbiamo sempre pensato che le cose accadano tanto perché devono accadere, ma non è proprio così. Questa rivoluzione interiore che dobbiamo creare parla proprio di qualcos'altro e oggi andremo a capire di che si tratta. In sostanza si tratta di questo: la nostra esistenza è nella nostra interiorità, non altrove. Tutto è nella mente, la mente, la nostra mente. Bene, riprendiamo. La forza di un paese sta nella preparazione e nello stato coscienziale degli insegnamenti, dai maestri elementari ai docenti universitari. Se i primi sono impreparati e menefreghisti e i secondi corrotti, il paese non uscirà dal degrado e salterà tutto per aria. Ma per avere docenti seri, preparati e onesti, bisogna anche trattarli in maniera conveniente. La spiritualità ha un doppio scopo, uno trascendentale e uno mondano, così spiegava il nostro maestro Sai Baba. Voi dovreste seguire la spiritualità senza alcuno scopo in mente. Chi lavora per un compenso è un impiegato e non un proprietario. Il lavoratore a giornata non ha alcuna partecipazione o interesse nel completamento del lavoro. Si preoccupa di essere presente fino all'orario stabilito, di riscuotere e andarsene, quindi pensa di essere separato dall'organizzazione. In casa vostra la moglie e i figli fanno il loro dovere, ma non chiedono alcun compenso. La moglie non pretende nessun introito per le attività che espleta, porta a termine ciò che le compete con purezza e perfezione, prendendosi cura di ogni cosa in casa. Chi prega per un risultato è come un lavoratore a giornata. Chi gode del pensare che Dio sia suo e che è dentro di lui è come il proprietario. Aspirate a diventare proprietari e non servitori. Non comprendendone la natura, le persone cadono preda della sofferenza. Questo è il risultato dell'espressione distorta di ciò che è considerato amore. Le persone adorano Dio per ottenere il soddisfacimento dei desideri relativi a questo e all'altro mondo, ma questo non è amore vero. Affermano di amare amici e parenti, ma solamente a seguito di considerazioni puramente egoistiche. Questo non è amore, è soltanto attaccamento. Si può definire amore solamente quello che si offre senza alcuna aspettativa di ricompensa. L'amore deve essere libero da aspettative di guadagno o ricompensa. L'amore motivato dal desiderio di qualcosa di ritorno non è amore vero. Bisogna generare amore assolutamente altruistico e scevro di motivazione. Questo è il carico di dovere per tutti. Dovunque guardiamo e chiunque vediamo, siamo in presenza della sola divinità e che ciò che vediamo è un riflesso, una reazione e un eco delle nostre azioni. Qualunque cosa facciamo o diciamo ci torna indietro. Nello specchio noi vediamo la nostra stessa forma. Se odiamo gli altri, odiamo noi stessi. Alleatevi con le persone che amano la verità e consacrate all'utile e al bene ogni secondo della vostra esistenza. Se avete l'occasione di servire gli altri, prendetevi cura degli ammalati, senza badare né al risultato, né all'azione caritatevole, né ai destinatari del vostro gesto. Il servizio è tanto più sacro e puro quanto più voi dimenticate sia il bene che il male e ripetete incessantemente nel vostro cuore il nome sacro che vi attira maggiormente. Non buttatevi a capofitto in un'attività mossi da un impulso irrazionale, per nobile che sia. Non lasciatevi trascinare dagli eventi, mantenetevi invece sempre vigili, fermi e risoluti. A questo punto cito volentieri queste parole di Sai Baba perché non nascondono grandi verità. Prima di tutto il fatto che l'universo che percepiamo è creato dalla nostra mente e si dipana dentro la mente stessa. Anche un altro mistico contemporaneo, Nisargadatta, sosteneva lo stesso concetto annunciato migliaia di anni fa dalle scritture himalayane. La nostra esistenza è nella nostra interiorità, non altrove. Tutto è nella mente. Tutto quello che facciamo è dunque frutto del movimento della mente. Se fermiamo la mente, il frutto che essa ha prodotto, cioè l'universo, scomparirà. Di qui la necessità di purificarla al fine di costruire un mondo più favorevole secondo un piano economico che riguarda tutti gli esseri viventi. Ognuno di voi deve sforzarsi per ottenerlo con le pratiche spirituali, quindi rendetevi puri con lo sforzo continuato. Convincetevi che il mondo può darvi solamente una gioia effimera. La contrizione non è altro che il rovescio della gioia. Cominciate a impegnarvi ora, da questo momento preciso, e generate felicità piena e imperitura in voi stessi. Siate veritieri con voi stessi, siate coraggiosi e focalizzati sulla meta. Da oggi siate sinceri nelle discipline perché il tempo corre come un torrente veloce. Insistiamo su questo concetto perché qui si nasconde il segreto della nostra felicità. Per modificare la nostra mentalità dobbiamo prima giungere a una certa conoscenza metafisica. Non parlo di consapevolezza, ma di semplice conoscenza. La consapevolezza è il risultato di un'esperienza, mentre la conoscenza è frutto di informazioni corrette. La conoscenza metafisica cambia la mentalità della gente e più sono quelli che cambiano e più diventa facile cambiare il futuro del mondo. A questo proposito, mi piace citare il lavoro che viene fatto in Italia da qualche anno dai coniugi Polenghi di Milano, con la collaborazione dei Giannini di Bologna e dei Borghetti di Ferrara, i quali insegnano i valori umani nelle scuole che ne fanno richiesta, utilizzando un metodo piacevole e produttivo elaborato dai Polenghi. Il loro obiettivo è il risveglio dei valori umani tramite il metodo delle storie interattive volto alla prevenzione del disagio giovanile. L'attività si realizza nelle scuole elementari e medie e superiori attraverso classi e seminari a favore degli alunni, ma anche a favore degli insegnanti e dei genitori, al fine di creare un rapporto costante di collaborazione scuola-famiglia. Un uomo solo cambierà un piccolo territorio, ma la moltitudine può cambiare il mondo intero. Ecco perché i condottieri spirituali cercano di diffondere il loro messaggio spirituale e di ottenere l'aiuto di milioni di persone. Le religioni non ci sono riuscite perché seguono un sentiero fantasioso. Qualcuno ritiene che anche la spiritualità, come la religiosità, nel suo percorso e nei suoi obiettivi, sia frutto dell'immaginazione e sia pertanto anch'essa un inganno della mente. In effetti, anche la spiritualità è concettuale, cioè un'idea della mente. Il monaco Zen Ekai diceva: «La conoscenza è un inganno, ma la non conoscenza è insensata». In sostanza, essa è l'unica strada che ci conduce a percepire la verità con la quale l'uomo potrà programmare consapevolmente la propria vita. Pensatori che ritengono che la spiritualità sia qualcosa di insensato meritano comunque la nostra attenzione. Essi si appellano alle esperienze di Maometto, di San Paolo, di Giovanna d'Arco, per dire che le esperienze mistiche di questi personaggi erano la conseguenza di anomalie cerebrali. Tutti e tre erano infatti affetti da una forma di epilessia, probabilmente di tipo temporale, quella che fa più facilmente dà la sensazione che la coscienza si dilati fino a coinvolgere l'intero universo. A detta di alcuni scienziati, chi fa esperienze del genere potrebbe avere effettivamente un'irritazione cerebrale. La spiritualità, tra parentesi, la dilatazione di coscienza è quindi l'idea di una coscienza cosmica e di un principio eterno. Chiusa la parentesi. Può essere davvero un inganno della mente? Le stesse religioni possono essere il risultato di una serie di allucinazioni avute da qualcuno che ha poi plagiato i gruppi più fragili della popolazione? Dal punto di vista mondano, la religione è il gioco e la spiritualità è la via. Un'esperienza che non è utile e non è nemmeno inutile. La religione ci inganna in un modo e la spiritualità potrebbe offrirci un altro tipo di gabbia. Che la gabbia sia dipinta di giallo o di arancione resta sempre un carcere, un inganno della mente. In realtà, la spiritualità può essere ingannevole soltanto se il ricercatore non tende alla verità suprema. Se non avessimo altri dati per sostenere che la spiritualità conduce allo stato primigenio dell'assolutezza, i materialisti avrebbero ragione. In condizioni particolari, il cervello potrebbe farci effettivamente percepire strane esperienze. Mi ero posto il problema nella giovinezza e, in un incontro con un sufi tra virgolette, mi svelò il segreto. Facevo proprio questa considerazione. Dall'insegnamento ricevuto dal Sufi avevo dedotto che sia la religiosità che la spiritualità fossero frutto della nostra mente, quindi di una razionalizzazione dei nostri impulsi, utile a sostenerci durante la ricerca della verità suprema. Perché dunque i mistici invitavano ad abbandonare la religiosità in favore della spiritualità, se ambedue erano frutto dell'immaginazione? La risposta doveva nascondersi nel fatto che la religiosità è un vicolo cieco, mentre la spiritualità va verso la profondità del proprio essere e porta alla coscienza universale. Per togliere al sistema il sapore dell'ossessività, però, era necessario estinguere persino l'ultimo anello concettuale, il desiderio di conoscere. Il fana el fana islamico era la fine della razionalizzazione e quindi il punto d'arrivo, l'immersione nell'assolutezza, là dove osservatore, osservazione e osservato diventavano un'unica cosa. Non era facile per me giungere alla conclusione che quando uno arriva a conoscere se stesso e a identificarsi con la divinità, lo aspetta un altro processo, che è appunto fana el fana. L'uomo è infatti un essere razionale e gli unici processi che conosce sono la razionalizzazione e la follia. In questi processi l'intelligenza non garantisce che il nostro raggiungimento sia la verità, poiché tutto ciò che si produce nel mondo è concettuale, quindi illusorio e apparente. Come scriveva uno studioso veneto, l'uno, per quanto postulato, non esiste se non come illusione metafisica. Il misticismo vuole dunque farci comprendere che l'universo è immaginario, che esiste grazie alla mente e che se non ci fosse la mente non esisterebbe. Se è nella mente non possiamo analizzare le sue radici perché, per farlo, dovremmo uscirne e uscendo lo annulleremmo. Il circolo è vizioso o virtuoso nello stesso tempo. Gli uomini non possono ipotizzare nulla senza l'intervento della mente. La mente è responsabile della costruzione di ogni più piccolo dettaglio di quell'universo, per il semplice motivo che ogni più piccola entità che in esso vive è dotata di memoria e quindi partecipa attivamente alla sua creazione. Tutto l'universo dipende da un ente che abbiamo chiamato coscienza cosmica, che dobbiamo connotare come la madre del mondo. Ricordate che nell'anima universale si raccoglie la memoria di ogni evento e che su di essa lavora per forgiare il prossimo futuro. Come abbiamo detto, l'esistenza della coscienza cosmica è oggetto dell'attenzione delle università di tutto il mondo, ma prima ancora che l'università di Princeton prendesse l'iniziativa di capire se esiste. Ci sono stati eventi molto significativi. Ve ne cito uno riportato dal Giornale dei Misteri di 40 anni fa. Nel 1958, in Inghilterra, fu ricevuta una trasmissione televisiva trasmessa da una stazione TV americana, quando ancora non c'erano i satelliti. La curiosità sta nel fatto che la stazione televisiva americana che aveva trasmesso il programma captato in Inghilterra aveva cessato l'attività da ben 4 anni. Dove era stato archiviato quel programma, con tutti gli eventi che accadono nell'universo, dal più banale al più importante? Se non è un serbatoio cosmico che noi identifichiamo nella coscienza universale? La gente comune ritiene che il religioso sia anche spirituale, che andare in pellegrinaggio o essere vegetariano sia un esercizio spirituale molto produttivo. Diciamocelo francamente, senza pudori e senza mezzi termini. Essere vegetariani non significa essere spirituali. Andare in pellegrinaggio in qualunque parte del globo non è spiritualità. Ritirarsi in una grotta o nella foresta per restare soli non è spiritualità. Come non lo è chiudersi in un convento per un certo tempo, fare voto di castità o di silenzio, o affrontare a piedi il percorso per Santiago, o andare alla ricerca di chissà quale segreto sull'Himalaya. Tutto questo è materialismo spirituale, che è molto diverso dalla spiritualità. Il nostro ego vuole farci sentire degli eroi e così induce a piegare la nostra carne con le stigmate, a flagellarci, a digiunare, a esporci a intemperie, ad accercarci con un tizzone ardente come fece San Francesco, od a evirarci come Origene, a visitare luoghi cosiddetti sacri come la Mecca o Benares, a partecipare a processioni disneyane, a camminare in ginocchio su pietre acuminate, a dormire su un tappeto di chiodi, a indossare il chicco. Per quanto alcune iniziative facciano bene alle tasche di chi specula sulla religiosità della gente, dobbiamo capire che l'ego approfitta delle nostre più nobili intenzioni per gonfiarsi. L'ego vuole sentirsi eroico, ma il suo materialismo spirituale è un inganno. Quello sì che è un inganno. La mente tenta di impedirci di fare l'esperienza trascendentale, perché sarebbe annullata. Conoscendo così poco degli stati di coscienza, quello che possiamo dire sullo stato trascendentale non è molto, giacché si tratta di un'esperienza esclusivamente personale e quindi non oggettivabile. Che esista uno stato coscienziale supremo, diverso dalla veglia, dal sonno e dal sogno, non c'è alcun dubbio. Ma essendo l'esperienza del tutto individuale, porta beneficio solo a chi la fa. Essa è fondamentalmente un'operazione benefica che induce una pace profonda, che si chiama beatitudine, priva di ansie, di rimpianti e di rimorsi. L'ingresso nello stato di assolutezza porta a un cambiamento di mentalità utile allo sperimentatore per consentirgli di vivere meglio la vita. Se buona parte della popolazione mondiale facesse un'esperienza del genere, produrrebbe un cambiamento sociale epocale. L'uomo diventerebbe più solidale, gentile e compassionevole, anche se si tratta di un'esperienza sicuramente personale. Tuttavia, osserva il mistico, si rende un grande servizio all'umanità trasferendo le informazioni acquisite agli uomini che si avviano verso la verità metafisica. Chi non ha mai fatto l'esperienza trascendentale potrebbe scambiare il materialismo spirituale per la vera spiritualità, ingannando se stesso e gli altri. In ogni modo, oggi l'unica soluzione è l'acquisizione di un più elevato senso di se stesso. È la consapevolezza del ruolo che gli è stato riservato da un disegno cosmico progettato all'inizio dei tempi. Certo che le disquisizioni di oggi non sono state molto complicate. Vi invito comunque a riascoltare il programma almeno una o due volte, tanto lo trovate registrato sul sito di Radio Macinque, anche perché è solo riascoltandolo che entrerete nel concetto e nell'idea formale di quanto è stato detto. Con questo termino la puntata di oggi e vi invito ad ascoltarmi la prossima volta. A tutti coloro che vanno in vacanza una buona vacanza. So che molti partiranno, visto il tempo, con qualche anticipo. Arrivederci, a presto.
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.